Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Esodo, capitoli dal 3 al 7. La fiamma nel roveto, con Benedetto Carucci Viterbi.
Gott meine Väter, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der du ihren Gedanken in mir wieder erweckt hast. Mein Gott, nötige mich nicht, ihn zu verkünden. Ich bin alt, lass mich in Ruhe meine Schafe weiden.
Quello che stiamo ascoltando è l'incipit dell'opera Mosè e Aronne di Arnold Schönberg, un'opera alla quale dedicò molto tempo, molta fatica, molta tensione, composta tra il 26 e il 1932, rimasta incompiuta. Stiamo ascoltando il dialogo di Mosè con il roveto ardente, sono sei voci soliste che appunto vogliono significare l'irrappresentabilità dello stesso Dio, e con questo riprendiamo la lettura della Bibbia ripartendo da dove l'abbiamo lasciata nel corso dell'estate, è andata in onda in replica alle ore 13, ora siamo tornati da ieri al nostro orario consueto e abbiamo iniziato a leggere prima dell'estate i primi due capitoli del libro dell'Esodo con Piero Stefani e Amos Luzzatto, il libro della fondazione della fede di Israele, il libro in cui il Signore si rivela come un Dio che ascolta il grido degli schiavi e li libera, e il libro in cui si narra la storia di Mosè, perplesso strumento nelle mani di Dio. Prima di cominciare voglio ricordare che la settimana prossima saremo in diretta da Torino Spiritualità al Teatro Carignano, sia il sabato che la domenica. Il sabato un incontro sul tema del perdono con Gustavo Zagrebelsky e Enzo Bianchi. Domenica prossima, sempre da Torino, continueremo la lettura della Bibbia con Moni Ovadia e resteremo ancora sul libro dell'Esodo alle 9:30 naturalmente. E vi invitiamo tutti naturalmente non solo a seguire Torino Spiritualità ma anche ad essere presenti anche alle nostre due puntate speciali, alla fine delle quali potrete anche dialogare insieme con i nostri ospiti. E dunque riprendiamo allora con Benedetto Carucci Viterbi la lettura del terzo libro dell'Esodo. Intanto lo saluto, buongiorno a lei.
Buongiorno.
Ram Carucci, grazie per essere qui con noi. Tra l'altro si è appena chiusa la festa di Sukkot, che è la festa delle capanne, che quindi ha origine nel libro dell'Esodo che riprendiamo oggi. Oggi vedremo appunto il legame che si stabilisce fra il Signore e il popolo. Il Signore naturalmente è di tutti, cioè, e qui le volevo anche chiedere, cioè, è chiaro che questa lettura della Bibbia può comportare un certo problema per chi l'ascolta, no? Questo legame stretto fra il Signore e il suo popolo, ecco, come suggerisce lei di ascoltare tutto questo?
Ma io credo che da una parte certamente bisogna
anche perché siamo in un momento in cui assistiamo a una riappropriazione del divino da parte delle diverse tradizioni. Abbiamo visto le tensioni che ci sono in ambito cristiano, musulmano, ciascuno il suo Dio, ciascuno la sua religione. Ecco, allora lei come ci propone di ascoltare e leggere?
Ma io proporrei anzitutto certamente di connettere la vicenda raccontata nel libro dell'Esodo evidentemente alla storia del popolo di Israele e alla sua liberazione, ma in secondo ordine, in secondo piano e non meno importante, direi di identificare la dimensione divina come la dimensione di quell'essere che interviene nella storia a favore di chi soffre e questo diventa in realtà un elemento di riflessione estremamente generale, non necessariamente esclusivamente connesso con la storia del popolo di Israele.
Quindi, come abbiamo letto appunto alla fine del capitolo secondo, il Signore ascolta il grido di quel popolo, ma perché era oppresso. Se fosse stato oppresso il popolo egiziano, avrebbe ascoltato quel grido.
Tant'è che ci sono varie fonti profetiche che esplicitamente e espressamente dicono e fanno dire a Dio che comunque non c'è un diritto particolare del popolo di Israele e che comunque Dio interviene anche nei confronti degli altri popoli. Quindi in questo senso potrebbe essere una sorta di paradigma possibile di interpretazione del rapporto che c'è tra il piano divino e il piano umano, di cui la storia del popolo di Israele diventa un po' esemplare.
Questa è una cosa molto importante, una precisazione che dovremmo tenere presente man mano che leggiamo. Dunque, nei primi due capitoli avevamo visto una sorta di passaggio fra il libro della Genesi, che finiva con la schiavitù in Egitto, e questo libro che racconterà la liberazione degli schiavi. Ecco, vi sono anche altre analogie fra i due libri. Che cosa dice la tradizione rabbinica?
Ma io direi anzitutto che qui c'è un passaggio tra la fase, diciamo così, patriarcale e familiare, che è la storia della Genesi, alla fase del popolo. Quella famiglia è diventata in realtà una moltitudine. Questa moltitudine sarà l'origine del popolo di Israele, ma Israele è sempre il nome di Giacobbe, e quindi c'è una duplicità di questo popolo che da una parte diventa popolo ma mantiene dentro il suo nome i figli di Israele da una parte, dall'altra c'è la cesura dalla fase patriarcale a quella del maestro guida, che è in effetti il protagonista del libro dell'Esodo, ma poi sarà il protagonista anche degli altri tre libri rimanenti del Pentateuco, che è Mosè. E l'immagine, la figura è effettivamente molto diversa. Da una parte noi abbiamo le identità fondative dei patriarchi, che però sono identità dentro un meccanismo familiare, questa è la loro storia. In Mosè l'aspetto familiare per certi versi all'inizio è rilevante, lo vediamo in questi primissimi capitoli, ma di fatto poi diventerà assolutamente secondario. Resterà insieme al fratello e alla sorella alla guida del popolo, ma i suoi rapporti familiari tendono veramente a indebolirsi in favore invece del rapporto fortissimo che lui ha nei confronti del popolo. È più legato al popolo nella dimensione collettiva che non alla sua famiglia di origine.
Quindi questo più è legato alla storia collettiva.
È più legato alla storia collettiva, pur essendo una grandissima individualità. Quindi c'è un gioco tra, mi sembra, il carattere individuale fortissimo di Mosè e la sua dipendenza o il suo legame fortissimo con la collettività.
Senta, allora abbiamo detto che inizieremo a leggere dal capitolo 3, poi insomma vedremo dove riusciremo ad arrivare oggi. Capitolo 3, leggiamo i primi versetti dall'1 al 10, in cui c'è l'episodio celebre del roveto ardente che abbiamo sentito citato e messo in musica anche nel brano di Schoenberg.
Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia?» Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!» Rispose: «Eccomi!» Riprese: «Non avvicinarti oltre. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. Ecco, il grido dei figli di Israele è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone. Fa uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele.
Allora, Rav Carucci, dopo leggeremo anche la seconda parte di questo capitolo. Questa è una scena potente in cui ci sono da osservare molte cose.
Moltissime, anzitutto questa disponibilità e disposizione di Mosè a essere un pastore, che è un primo elemento non irrilevante. È vero che noi abbiamo trovato anche nella fase patriarcale questa funzione pastorale come una funzione ricorrente, ma qui il Midrash, la tradizione rabbinica, l'interpretazione rabbinica ci suggeriscono qualcosa in più. Mosè, che sta seguendo in realtà una pecora smarrita, e arriva alla visione del rovetto.
Poi sta pascolando il gregge del suocero, quindi anche come un dipendente, diciamo.
Anche l'incontro che abbiamo già incontrato, scusate il gioco di parole, di Mosè con le figlie di Itrò, che diventerà poi il suo suocero, era stato un episodio assai interessante, perché Mosè, straniero qualunque, arriva in questo posto e vede dei pastori che importunano le figlie del sacerdote, immediatamente si dedica a loro, un po' per dire che Mosè è un personaggio molto legato alle donne. In questi primi capitoli vediamo che senza le donne Mosè non ci sarebbe, perché sua sorella è quella che in realtà ha fatto sì che nascesse, secondo l'interpretazione rabbinica. La figlia del faraone lo ha salvato dalle acque e la figlia del sacerdote Itrò è quella che poi lo sposerà, quindi è un po' un personaggio molto maschile, ma altrettanto,
ecco, poi lo vedremo più avanti, è un personaggio con le sue debolezze, con le sue fragilità, insomma, adesso lo
assolutamente
vedremo.
Potremmo dire quasi subito in questa scena, no?
Quasi subito.
Ora lui arriva e ha questa visione, e già c'è da domandarsi per quale ragione Dio si debba manifestare in questa forma così strana, ovvero qual è il senso di questa manifestazione di un roveto. Quindi non di un albero, non di una quercia, non di una sequoia, ma qualcosa di estremamente basso, estremamente umile, che arde e non si consuma. Due risposte mi sembrano interessanti tra le tante possibili tratte della tradizione rabbinica. La prima: perché il roveto? Perché Dio si rivela in ciò che è umile e basso, non in ciò che è svettante. E questo è altrettanto vero per quanto riguarderà poi la rivelazione sinaitica. Il Sinai, secondo la interpretazione rabbinica, è un monte basso, non è un monte alto.
Ecco, quindi, tra l'altro qui c'è l'Oreb, ma è lo stesso monte del Sinai.
Esattamente, lo stesso posto. Quindi in realtà c'è un doppio riferimento. C'è una sorta di appuntamento che qui verrà poi dato, poco più avanti, da Dio a Mosè, che in quello stesso posto avverrà la seconda rivelazione. Qui abbiamo una sorta di prima rivelazione individuale, personale, nei confronti di Mosè, e nello stesso posto poi avverrà la rivelazione che, per tramite Mosè, di fatto diventerà la rivelazione nei confronti di tutta la collettività e poi in realtà di tutto l'universo, potremmo dire.
Ecco, qui dice l'angelo del Signore, e spesso si dice l'angelo per intendere Dio, no? Anche la lotta con l'angelo di Giacobbe.
Sì,
ecco.
Sì. E la figura angelica nella tradizione rabbinica è sempre una figura di mediazione, con un compito specifico. L'angelo ha un compito e basta, non ne ha altri, è un mediatore su un compito specifico. L'altro aspetto interessante della tradizione rabbinica è che il roveto, che arde non si consuma e che è un cespuglio spinoso, diventa anche in qualche modo, da una parte, simbolo della condizione del popolo di Israele, che è dentro le spine. L'immagine che propone il Midrash è come quella di una mano che, dovendo prendere qualcosa dentro un cespuglio spinoso, in realtà, cercando di riuscire, resta impigliata, che è un po' la condizione nella quale si trovano gli ebrei in Egitto, che sono entrati facilmente grazie all'arrivo in Egitto di Giacobbe, ma sono trattenuti dalla sofferenza. E dall'altra anche l'idea che, in un certo senso, questa è la condizione del popolo di Israele, una condizione in cui c'è un tentativo di distruzione, ma c'è una non consumazione in fondo.
Ecco, invece, appunto, il fuoco, la fiamma, questo, cioè, perché questo roveto brucia?
Ma in realtà è un ambivalente immagine, perché
cioè non brucia,
va bene. Quindi forse è già un'anticipazione di quello che sarà poi il contenuto della rivelazione di Dio a Mosè, quando Mosè domanda a Dio poco più avanti: dimmi il tuo nome. La risposta di Dio è estremamente significativa. Le traduzioni possibili sono tante, ma dovendo tradurre in forma grammaticalmente corretta, dall'ebraico si dovrebbe tradurre io sarò ciò che sarò. Quindi questa idea del divenire e non dell'essere immobile, che è veicolata da un doppio futuro e che sembra molto strana, perché noi potremmo pensare invece che la definizione più evidente della divinità è l'essere non diveniente. E invece qui ci viene proposta questo divenire costante, che poi vedremo in che senso è un divenire in relazione all'uomo, che mi sembra ben veicolato dall'immagine del fuoco che arde e non consuma, che è qualcosa di molto poco fisso, assolutamente non fisso. Questa è un po' l'immagine che Dio vuol dare a Mosè in questo momento, e che è un po' inaspettata tutto sommato.
Ecco, certamente, qualcosa che diviene, che si muove in movimento e che non si esaurisce. Ecco, il Signore lo chiama e Mosè risponde: eccomi, che è la risposta che hanno dato tutti i chiamati, no? Da Abramo in poi. Non avvicinarti, togli i sandali, e il luogo sul quale tu stai è una terra santa.
Questa sacralità è data non dalla sacralità in sé, questo è un elemento molto importante da sottolineare nella tradizione ebraica. La sacralità in questo senso è legata alla rivelazione di quel momento, come dire che la sacralità non è un dato costitutivo e appiccicato ad un luogo, ad un oggetto, ma è strettamente connesso.
Non un santuario, diciamo, quella terra, ma semplicemente perché è un luogo importante, diciamo molto importante.
Perché in quel momento è un luogo di relazione, no? È un luogo di relazione tra Dio e Mosè, come diventerà appunto tutto il Monte Sinai.
Allora perché però fare il Tempio, fare i santuari?
Ma in verità il santuario, nel suo modello archetipico, è un santuario portatile, un tabernacolo. E quindi una sottolineatura del fatto che non è un luogo in sé, ma il contenuto di ciò che il santuario trasporta, che rende sacro.
È facile che quel...
Lo scivolamento è molto possibile.
Lo scivolamento in qualche cosa di fermo.
Assolutamente è possibile, però è significativo, anticipando qualcosa molto più avanti, che Mosè, quando si rende conto che c'è una sacralizzazione eccessiva degli oggetti, non ha nessun timore di distruggere le tavole. Il timore di Mosè è esattamente questo, di rendere fisso e quindi sacralizzare un oggetto che è uno strumento. Nel momento in cui perdo il senso dello strumento e lo idealizzo e lo identifico quasi come oggetto di culto, allora anche le tavole è meglio rompere piuttosto che mantenere.
Non è un sacrilegio rompere le tavole, il sacrilegio è l'idolatria, diciamo.
Esattamente, paradossalmente, come se Mosè pensasse che si può fare idolatria anche delle tavole.
Certo. Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ecco, questa sottolineatura dei nomi, no? In fondo bastava il Dio dei tuoi padri. Ecco, invece questo Dio individuale delle persone, no?
Questa sottolineatura è una sottolineatura interessante, che poi tra l'altro ritorna nella stessa formulazione anche nell'ambito della liturgia. E la sottolineatura è importante perché è vero che il Signore è uno e unico, ma è anche vero che la relazione, la modalità di raggiungere il senso del Signore, di Dio, è assolutamente individuale. E quindi è in qualche modo da sottolineare l'idea che il modo di percepire il rapporto di Abramo con il Signore non è lo stesso che ha avuto suo figlio Isacco e non è lo stesso che ha avuto suo nipote Giacobbe. Si potrebbe immaginare che l'idea di Dio possa essere in qualche modo trasmissibile per eredità automatica, e quindi quello che ho raggiunto io automaticamente riesco a trasmetterlo a mio figlio e mio nipote. Non è così dal punto di vista del rapporto tra uomo e Dio. Ogni volta,
ecco, però,
c'è...
Però invece l'idea di dire il Dio di un popolo, questo smentisce un po' questo rapporto individuale.
Non è detto, perché potremmo anche interpretare in doppio senso l'idea del Dio di un popolo. Anzitutto che esattamente come Israele ha il rapporto di un certo tipo con Dio, le altre genti, le altre nazioni hanno il loro rapporto con Dio. Quindi il Dio di Israele, se la interpretiamo in questo modo, è la modalità attraverso la quale Israele percepisce...
Come se fosse
la
il Dio di Abramo.
Esattamente. Quello.
Senta, ecco, poi ritorna questo elemento ripetuto più volte del grido, dell'oppressione che ha visto, ho visto l'oppressione con cui gli egiziani li tormentano, eccetera. Vi darò un paese bello e spazioso dove scorre latte e miele. Ecco, questa certamente è la ricompensa per un popolo che la terra non ce l'ha, ma anche qui lo scivolamento è molto facile verso l'idea di una terra che è quella e che tu la possiedi, che è tua e che non può essere di altri.
Io penso sempre che questi dati possono avere una doppia valenza. Evidentemente il primo aspetto interessante qui è che Dio dice scenderò per salvarlo, ovvero ancora una volta la dimensione di umiltà del piano divino, che è un po' un paradosso, ma è da segnalare, che non arriva al principio dell'incarnazione, perché Dio discende al punto da coincidere con l'uomo, ma discende nel senso di avere un progetto di salvezza nei confronti dell'uomo,
di farsi vicino, comunque.
Di farsi assolutamente vicino, che poi sarà uno dei sensi del nome di Dio stesso che lui propone a Mosè in questo contesto. E è chiaro che esiste la dinamica che abbiamo altre volte incontrato tra il particolare e l'universale, è sempre un gioco estremamente complesso in cui esiste una dimensione particolare che non si può negare, non è neanche giusto negare, ma questa non può diventare particolarismo. Esattamente quello che Dio dice ad Abramo nel momento in cui lo chiama, gli dice: io ti darò la tua discendenza una terra, ma contemporaneamente la tua discendenza sarà benedizione per tutte le genti. Quindi è il gioco costante di una capacità di mediazione tra particolare e universale, se così si potesse dire.
Ecco, nel brano seguente assistiamo in primo luogo al rivelarsi del carattere di Mosè, che è un po' esitante, recalcitrante, insomma, poi alla fine si farà convincere, e però soprattutto si ha la rivelazione del nome di Dio.
Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e far uscire i figli di Israele dall'Egitto? Rispose: io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Mosè disse a Dio: ecco, io vado dai figli di Israele e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno: qual è il suo nome? E io che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sarò. E aggiunse: così dirai ai figli di Israele: io sarò mi ha mandato a voi. Dio disse ancora a Mosè: dirai ai figli di Israele: il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Va, riunisci gli anziani di Israele e di loro: il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso per dirmi: sono venuto a visitarvi e a vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. E ho detto: vi farò salire dall'umiliazione dell'Egitto verso la terra del Cananeo, dell'Ittita, dell'Amorreo, del Perizzita, dell'Eveo e del Gebuseo, verso una terra dove scorrono latte e miele. Essi ascolteranno la tua voce, e tu e gli anziani di Israele andrete dal re d'Egitto e gli direte: il Signore Dio degli Ebrei si è presentato a noi. Ci sia permesso di andare nel deserto, a 3 giorni di cammino, per fare un sacrificio al Signore nostro Dio. Io so che il re d'Egitto non vi permetterà di partire, se non con l'intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò l'Egitto con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso. Dopodiché egli vi lascerà andare. Farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli egiziani. Quando partirete, non ve ne andrete a mani vuote. Ogni donna domanderà alla sua vicina e all'inquilina della sua casa oggetti d'argento e oggetti d'oro e vesti. Li farete portare ai vostri figli e alle vostre figlie, e spoglierete l'Egitto.
Allora, Rav Carucci, qui intanto c'è la questione del nome di Dio che lei ci ha già illustrato prima, no? E che va letta al futuro.
Va letta al futuro, e in realtà vale la pena di decostruire la domanda di Mosè, perché veramente la domanda di Mosè è un po' strana. Mosè parte da un presupposto, ovvero parte da un presupposto non tanto a favore del popolo di Israele. È come se lui fosse certo che il popolo di Israele non crederà. In questo senso la tradizione rabbinica lo rimprovera, tutto sommato, anzi addirittura mostra di interpretare i prodigi successivi, quelli del bastone, quelli del serpente, quelli della mano che si trasforma in mano lebbrosa, come una sorta di punizione, perché Mosè ha parlato male del popolo di Israele. Ma come? Il popolo di Israele è, come spesso viene indicato, fedeli figli di fedeli, e improvvisamente Mosè è quasi certo che non crederanno. In effetti, se andiamo poi a leggere i capitoli successivi, quando Mosè si presenta agli anziani e al popolo, nessuno gli domanda: ma chi ti ha mandato?
La domanda non gliela fanno.
E è interessante anche la risposta di Dio, perché Dio dice: sarò colui che sarò, o sarò come sarò. La interpretazione rabbinica prevalente è questa, che Dio sta dicendo a Mosè: io sarò in aiuto del popolo in questa sofferenza, così come sarò d'aiuto con loro in altre circostanze negative. Che non è un bel messaggio, dice Mosè. Mosè dice: ma come, Dio? Ma vai a trovare uno che è in lutto e gli dici che ci saranno altri lutti? Qual è la consolazione che dovrebbe venire al popolo da questa comunicazione, che ci saranno altre disgrazie? Bene, tu sarai accanto al popolo nelle altre, ma questo significa che ce ne saranno altre. E difatti Dio in qualche modo accetta il consiglio di Mosè, perché subito dopo dice: io sarò è il mio nome. Tu dovrai dire al popolo di Israele: mi ha mandato io sarò. Come dire: io sarò con voi. Io sono
qualunque cosa accada
senza necessariamente prevedere o già comunicare che ci saranno altri momenti di difficoltà. Questo è un aspetto interessante che già ci mette perfettamente al centro del rapporto che esiste tra Dio e Mosè in questo primo incontro, ovvero Dio dice qualche cosa, Dio dà la sua autodefinizione e Mosè in un certo senso lo corregge dicendo: forse non è opportuno farsi conoscere in questo modo, perché non sostiene a sufficienza il popolo una comunicazione di questo genere, forse è meglio dare solamente il positivo di questa comunicazione, non anche il negativo. E Dio dice: accolgo il tuo suggerimento e va bene, presentami come dici te, ovvero colui che in questo momento vi è vicino. E subito dopo poi Dio continua dicendo: devi sottolineare che io sono il Signore dei vostri padri, il Signore di Abramo, il Signore di Isacco, il Signore di Giacobbe.
Quello e che gli abbiamo, ripete.
Gli ripete la stessa struttura poco prima.
Ecco, la cosa che non abbiamo sottolineato è appunto questo continuo esitare di Mosè, no? Che dice: chi sono io? Ecco, anche qui la figura umile, insomma piccola, per andare dal faraone, fargli cambiare idea, e sempre Dio gli risponde: io sarò con te. Ecco.
Questo è un elemento molto interessante di tutta questa scena, perché addirittura il Midrash dice che il tentativo da parte di Dio di convincere Mosè dura 7 giorni. Noi la vediamo come una micro scena, in realtà è una scena molto lunga, e Mosè continuamente si vuol sottrarre. È interessante perché noi abbiamo l'immagine di un leader in questo senso assolutamente ribaltato. Noi immaginiamo che il leader sia un uomo sicuro.
Beh, anche perché il leader diventa dopo, cioè adesso è ancora quello che non vorrebbe fare queste fatiche.
È vero, però noi immagineremmo come leader uno sicuro e anche un gran comunicatore. Noi siamo circondati di leader che sono costruiti sulla capacità di comunicazione. Qui abbiamo esattamente il contrario, un personaggio che si presenta come insicuro, che vuol rifiutare l'incarico e soprattutto che non è un buon comunicatore, è, se vogliamo dire, balbuzienze, se vogliamo dire pesante di labbra, pesante di lingua. Quindi è esattamente il contrario di quello che noi ci aspetteremmo. Quindi vuol dire che la comunicazione ha piani diversi, la comunicazione verbale è una comunicazione importante, ci vuole una bocca che parli, che alla fin fine diventerà il fratello di Mosè,
Aaron,
il comunicatore, sarà la bocca di Mosè, ma questo aspetto ci dice quanto poi la leadership in questo momento, diciamo, embrionale, una leadership che si appoggia all'idea che Dio è con Mosè. Quella è la leadership in qualche modo Dio dipendente.
Ecco, poi segue il capitolo 4, nel quale continua un po' questa esitazione di Mosè, questo essi non mi crederanno, questa paura di andare lì e non essere creduto, e allora il Signore gli presenta, gli fa dei prodigi, gli dà un bastone che diventa un serpente, e questo serpente poi...
Si ritrasforma in bastone, così come la mano viene messa dentro il petto di Mosè, la tira fuori lebbrosa e poi viene rimessa nel petto e ritorna sana. Tutte immagini simboliche probabilmente legate a questa, diciamo, un po' scivolata negativa di Mosè nei confronti del popolo di Israele.
Ma ecco, perché questi prodigi però non suonano un po', come dire, un po' strani, un po' primitivi rispetto a questo tema molto alto del Dio che si rivela, io sono colui che sarò con voi, la liberazione degli schiavi, eccetera? Non poteva dare a Mosè uno strumento più alto, più forte, più
nobile? Ma in verità i veri prodigi, quelli di cui parla il testo, non sono questi. Cioè il prodigio, il segno nella lettura che dà la tradizione rabbinica è da una parte il roveto che brucia e non si consuma, dall'altra l'appuntamento che in questo momento Dio sta dando a Mosè, ovvero che tra un certo tempo tutto il popolo incontrerà Dio in questo posto. Questo è l'elemento prodigioso e rilevante. Il serpente bastone o il bastone serpente e la mano sono in verità degli strumenti di rimprovero nei confronti di Mosè.
L'acqua che diventerà sangue sulla terra asciutta, no? Sembrano un po' delle cose un po' da prestigiatori.
E sono però degli strumenti che dovrebbero essere veicolo di dimostrazione della potenza di Dio, non tanto nei confronti di Mosè quanto nei confronti degli egiziani e soprattutto nei confronti del popolo di Israele. Perché noi leggiamo sempre le piaghe come strumento unicamente diretto nei confronti degli egiziani e soprattutto del faraone che non vuol mandare libero il popolo di Israele. In verità il prodigio serve anche a inserire nel popolo di Israele una fede in un Dio che non vede e non sente vicino da tutta l'esperienza della schiavitù. Quindi ci sono tanti destinatari, una forma di comunicazione.
Una forma di comunicazione. Ecco, qui poi Mosè resiste ancora, dice: ma io sono impacciato di bocca e di lingua, come diceva lei, si può intendere o che sia balbuziente o comunque insomma una forma certamente non di comunicazione sciolta. Ecco, e il Signore gli dice che sarà suo fratello Aronne, il Levita, a sostituirlo, cioè tu parlerai con Aronne e Aronne parlerà con il popolo. Tra l'altro questo è il tema anche del Mosè Aronne di Schoenberg che abbiamo sentito prima, in cui così si evidenzia un nodo molto profondo della difficoltà del trasmettere la religione, no?
Io penso che dietro questa doppia mediazione, perché in realtà noi abbiamo un doppio passaggio, Dio Mosè, Mosè Aron popolo, abbiamo forse due modelli possibili: il modello della mediazione, che è rappresentato effettivamente da Aron, che è il mediatore in questo caso tra Mosè e dunque Dio e il popolo, ma è in generale un personaggio caratterizzato dalla mediazione. È il personaggio che cercava, secondo l'interpretazione rabbinica, costantemente di mettere d'accordo le persone, anche a costo di dir bugie alle persone per poterle riavvicinare. Mosè in questo senso invece non è per niente un personaggio mediatore, è un personaggio che è tutto da parte di Dio e contemporaneamente tutto dalla parte del popolo.
Ma non sa come fare a far comunicare.
Potremmo dire che l'esperienza assoluta e incomparabile di Mosè nei confronti del piano divino, che veramente nessun altro uomo ha, secondo la tradizione ebraica, è quello che non solamente parla faccia a faccia con Dio, ma la locuzione è molto interessante, bocca a bocca, che è una locuzione assolutamente illogica. Io mi immaginerei di trovare locuzione bocca ad orecchio, invece bocca a bocca, quindi c'è qualcosa di fortemente
intimo. Sorta di bacio.
Una sorta di bacio, esattamente, che poi è il bacio con cui Dio farà morire Mosè alla fine del Pentateuco. Ebbene, in effetti questa intimità è un'intimità che alla fine fa spostare moltissimo Mosè verso il versante divino, e quindi è chiaro che la mediazione diventa estremamente complicata. È necessario che ci sia un altro personaggio che funge da mediatore, che fa il comunicatore con il popolo, che in effetti...
Ecco, però poi vedremo che questa comunicazione di Aronne si rivelerà un fallimento, accogliendo la costruzione del vitello d'oro.
È vero che quell'esempio è un esempio di mediazione forse eccessiva, però è anche vero che la mediazione che in quel momento attiva Aaron forse era l'unica strada possibile. In effetti non abbiamo una punizione così grave per Aaron per aver consentito il vitello, così come non abbiamo una punizione eccessiva nei confronti di Mosè per aver rotto le tavole. Quindi vuol dire che quello che noi apparentemente dovremmo giudicare come estremamente grave dell'uno e dell'altro, rottura delle tavole da parte di Mosè e in qualche modo contributo alla costruzione del vitello da parte di Aaron, alla fin fine dal punto di vista della dimensione divina sono forse meno gravi di quanto noi percepiamo noi.
Ecco, allora leggiamo la fine del capitolo quarto, dal versetto 18 al 31, dove si introduce un altro passaggio di questa narrazione.
Mosè partì, tornò da Jetro, suo suocero, e gli disse: «Lasciami andare, ti prego. Voglio tornare dai miei fratelli che sono in Egitto, per vedere se sono ancora vivi». Jetro rispose a Mosè: «Va in pace». Il Signore disse a Mosè in Madian: «Va, torna in Egitto, perché sono morti quanti insidiavano la tua vita». Mosè prese la moglie e i figli, li fece salire sull'asino e tornò nella terra d'Egitto. E Mosè prese in mano il bastone di Dio. Il Signore disse a Mosè: «Mentre parti per tornare in Egitto, bada a tutti i prodigi che ti ho messi in mano. Tu li compirai davanti al Faraone, ma io indurirò il suo cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Allora tu dirai al Faraone: così dice il Signore: Israele è il mio figlio primogenito. Io ti avevo detto: lascia partire il mio figlio perché mi serva. Ma tu hai rifiutato di lasciarlo partire. Ecco, io farò morire il tuo figlio primogenito». Mentre era in viaggio nel luogo dove pernottava, il Signore lo affrontò e cercò di farlo morire. Allora Sipporà prese una selce tagliente, recise il prepuzio al figlio e con quello gli toccò i piedi e disse: «Tu sei per me uno sposo di sangue». Allora il Signore si ritirò da lui. Ella aveva detto «sposo di sangue» a motivo della circoncisione. Il Signore disse ad Aronne: «Va incontro a Mosè nel deserto». Egli andò e lo incontrò al monte di Dio e lo baciò. Mosè riferì ad Aronne tutte le parole con le quali il Signore lo aveva inviato e tutti i segni con i quali l'aveva accreditato. Mosè e Aronne andarono e radunarono tutti gli anziani dei figli di Israele. Aronne parlò al popolo, riferendo tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè, e compì i segni davanti agli occhi del popolo. Allora il popolo credette. Quando udirono che il Signore aveva visitato i figli di Israele e che aveva visto la loro afflizione, essi si inginocchiarono e si prostrarono.
Allora, Aram Carucci, qui ci sarebbero tantissime cose da osservare. Tra l'altro c'è questo episodio un po' oscuro del taglio del prepuzio del figlio, eccetera. Però io mi fermerei soprattutto su una questione, anche perché ritornerà poi nelle pagine, nei capitoli seguenti, quando Dio dice: «Io indurirò il cuore del Faraone ed egli non lascerà partire il mio popolo». Poi che cosa succede? Che effettivamente Mosè accetta questa sua missione, va a parlare con il faraone diventa cattivissimo, gli fa lavorare in condizioni assolutamente impossibili, e allora inizia la storia delle piaghe date all'Egitto. Prima l'acqua è cambiata in sangue, poi le rane, le zanzare, i mosconi, la peste del bestiame, le ulcere, la grandine, le cavallette, le tenebre e infine un'ultima punizione sulla quale ci fermeremo, e che ogni volta assistiamo al Signore che dice: «Io indurirò il cuore del faraone», oppure si dice: «Il faraone indurì il suo cuore». Ma non avrebbe potuto il Signore ammorbidire il cuore del faraone?
Beh, la chiave è proprio nella doppia espressione che troviamo nel testo biblico. Allora, la domanda evidentemente sottostante è: bene, ma qual è la colpa del faraone se è il Signore che gli ha indurito il cuore? Perché il meccanismo è un meccanismo un po' perverso apparentemente, ovvero il faraone dice di no, arriva la piaga sembra o ammorbidire o comunque mettere in una soggezione timorosa il faraone sembra cambiare idea, chiama Mosè e dice fai finire questo prodigio e io manderò via il popolo, non mai tutto insieme, ma ogni volta aggiunge qualche pezzettino di popolo, e appena cessa la piaga il faraone ritorna indietro e persiste nella sua volontà di non mandare via il popolo. Faccio notare che in realtà questo è vero anche dopo l'ultima piaga, perché è vero che dopo l'ultima piaga il faraone manda via il popolo, ma una volta che è andato via lo insegue, dice ma che cosa abbiamo fatto, perché li abbiamo mandati via, quindi in realtà
chi ci costruirà ancora i nostri palazzi?
Non c'è fine a questo meccanismo. Allora la domanda veramente è bene, ma se questo meccanismo è un meccanismo attivato dal piano divino, che responsabilità può avere il faraone? Bene, la risposta mi sembra che è proprio nel testo. In realtà il testo ci propone due espressioni diverse, una che è quella il faraone indurì il proprio cuore e poi da un certo momento in avanti il Signore indurì il cuore del faraone.
Ma anche da subito,
da
prima.
Questo è vero, ma questa struttura è una struttura che ci suggerisce una prospettiva molto interessante da come viene poi proposta la tradizione rabbinica, che viene sintetizzata da un adagio che più o meno potrebbe essere riportato così. Il Signore ti conduce nella strada che tu intraprendi. Io intraprendo una strada e sono assolutamente libero di intraprendere questa strada, ma ovviamente più avanti vado nella strada che ho intrapreso avrò sempre la possibilità di tornare indietro, ma sarà sempre più complicato. Allora il meccanismo in realtà parte da un autoindurimento del cuore del faraone. Il faraone non è diventato un duro di cuore da questo momento, è duro di cuore già da prima, perché il faraone, quando lo vediamo, già ha schiavizzato in maniera molto pesante il popolo di Israele, già aveva immaginato alla nascita di Mosè la volontà di annientare tutti
i maschi.
Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in verità il meccanismo di durezza del cuore del faraone precede questa affermazione di Dio, non segue. Dopodiché il meccanismo nella sua successione a fasi evidenti è effettivamente dopo questa affermazione divina, ma non nasce lì, non è un tenero di cuore il cui cuore si è indurito perché Dio ha voluto indurire il cuore. Questo mi sembra un elemento molto importante, ovvero esiste sempre una dimensione di libertà costitutiva dell'uomo. L'uomo è libero di scegliere la strada che vuole, è comunque libero di ritornare indietro sempre, ma deve anche evidentemente sapere che la spintarella, se vogliamo usare un'immagine un pochino semplificata, è una spintarella verso la strada che io ho cominciato ad intraprendere. Il faraone avrebbe avuto possibilità di tornare indietro, non è un caso che per cinque volte nelle prime cinque piaghe e addirittura nelle prime sei è come se fosse il faraone che indurisse il suo cuore. Quando il 50% potremmo dire è superato, allora c'è un intervento che indurisce ulteriormente e anche un modo per esplicitare in maniera più evidente possibile l'intervento di Dio.
Senta, nella perché
storia.
Faraone senza nome? Probabilmente poi è Ramses.
Perché in verità questo sembrerebbe essere, secondo una delle interpretazioni, un epiteto assolutamente evidente che poi nella tradizione midrashica viene approfondito. La domanda è chi è questo faraone? Questo faraone è uno che non sapeva quali erano le vicende precedenti, perché in verità quando Giuseppe è arrivato in Egitto il faraone è stato estremamente accogliente e lo ha reso suo vice. Allora che cosa è successo? È un'altra generazione o è la stessa generazione? Dal punto di vista cronologico chiaramente un'altra generazione, ma dal punto di vista significativo la tradizione rabbinica ci dice che forse era lo stesso faraone che in realtà aveva cambiato atteggiamento nei confronti del popolo di Israele, forse dimenticando come era stata la vicenda del suo rapporto con il progenitore Giuseppe, che in fondo aveva salvato l'Egitto nella situazione di carestia tremenda che aveva vissuto. Quindi è un meccanismo estremamente complesso di ripensamento e di indurimento.
Ecco, naturalmente c'è l'ultima di queste piaghe, la decima, che è quella dell'annuncio dell'uccisione di tutti i primogeniti degli egiziani, che è un po' la più difficile da accettare e da accogliere per la nostra sensibilità, però su questa ritorneremo la prossima domenica. Io intanto ringrazio molto Rav Carucci.
Grazie.
Ne do appuntamento per un'altra volta e ricordo che sabato e domenica prossimi saremo in diretta da Torino Spiritualità, il sabato con Enzo Bianchi e Gustavo Zagrebelsky, la domenica con Monio Vaglia per riprendere a leggere la Bibbia. Ringrazio la nostra curatrice Paola Tagliolini, Antonella Borghi che è in redazione, in regia, consulente musicale Cristiano Munzi, il tecnico di oggi che è stata Maria Rita Franceschini. Le letture sono state eseguite da Danilo De Girolamo. Ricordo il nostro sito www.uominiprofeti.rai.it. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana.